Questa mattina parlerò delle preoccupazioni e delle ambizioni. Preoccupazioni e ambizioni sbagliate e preoccupazioni e ambizioni giuste, sante, buone. Leggeremo fra un po' il passo di Matteo capitolo 6 dal versetto 19 al versetto 34, ma è dal versetto 25 al 34 che ci concentreremo. E questo è un tema che è molto rilevante, molto importante oggi. Pare che la pandemia, la situazione di guerra e di instabilità economica con l'inflazione che sta correndo e della quale tutti quanti ci siamo resi conto in questi giorni abbiano fatto aumentare tantissimo il disagio psicologico in molte persone e che la gente in trattamento presso specialisti, psichiatri, psicologi, terapeuti sia aumentata tantissimo. Spesse volte e in gran parte anche tra gli adolescenti, i ragazzi, i giovani, ma non solo loro. L'ansia è di sicuro uno dei problemi più comuni dei nostri giorni. La vendita di ansiolitici e psicofarmaci e il consumo è cresciuta e cresce esponenzialmente di anno in anno. Tuttavia l'ansia non dipende, a meno che non ci siano delle cause organiche che non possiamo escludere, da situazioni esterne in cui ci troviamo. La maggior parte dei casi e nella maggior parte delle situazioni l'ansia dipende dalla nostra condizione interiore e dal modo in cui ci relazioniamo, ci poniamo davanti al cospetto del problema. È famosa la storia del giovane John Wesley, che aveva già studiato a Oxford, era già stato ordinato ministro della Chiesa d'Inghilterra, aveva l'ambizione di andare in Georgia a predicare il Vangelo agli indigeni, a fare il missionario. Quando nel dicembre del 1736 salpò per andare alla volta del nuovo continente, dell'America, lui era pieno di baldanza e di fiducia e all'inizio, avendo trovato un piccolo gruppo di fratelli tedeschi, moravi, che andavano anche loro nello stesso posto, si impegnò a fare delle lezioni di catechismo, predicare la parola di Dio, e fino a quando il mare era tranquillo tutto andava bene, ma si scatenò una burrasca tremenda e cominciarono a temere per la loro vita. E quando l'albero maestro della nave a vela, perché si viaggiava a vela, e le vele si spezzarono, ci fu panico soprattutto tra gli inglesi e lui smise di preoccuparsi degli altri e cominciò ad avere paura per la sua vita, al punto da essere terrorizzato, ma si rese conto che invece quei pochi moravi, quei tedeschi, quei fratelli, insieme alle loro mogli e ai loro bambini, invece di spaventarsi a morte come lui, cantavano le lodi al Signore. E disse: ma com'è che voi siete così? E gli risposero: noi non abbiamo paura di morire, né noi e neanche i nostri bambini. Quello fu un momento di grande rivelazione per John Wesley e in seguito il Dio si servì di questa esperienza per portarlo a una migliore conoscenza della verità. Cosa voglio dire? Vi ho raccontato questa cosa giusto per farvi comprendere che le circostanze erano le stesse, si trovavano tutti nella stessa barca, ma alcuni erano perfettamente tranquilli, altri erano profondamente agitati. Quindi l'ansia non dipende generalmente dalle circostanze esterne. E secondo quello che noi abbiamo letto in questo passo, che adesso appunto leggerò, rileggerò, vi ricorderete che Gesù sta parlando di persone che vivono per accumulare tesori sulla terra, persone che hanno una visione distorta della realtà, persone che cercano di servire due padroni, cosa impossibile, come vi ho detto domenica scorsa. E chi cerca di far questo, chi vive così, non può che sperimentare necessariamente l'ansia, la preoccupazione. Ed è destinato anche a conoscere l'amarezza della frustrazione, perché alla fine della breve o lunga esistenza terrena, chiunque avrà cercato di fare l'impossibile, cioè di servire due padroni, di accumulare terreni per sé su questa terra, si renderà conto di essere stato uno stolto e di essersi affaticato in vano, di avere rincorso il vento. Vanità delle vanità, tutto è vanità, è un correre dietro al vento, scriveva il saggio Salomone. Allora, leggiamo il passo che vi stavo dicendo, leggiamolo dal verso 19, sebbene predicherò dal versetto 25, fino al versetto 34 di Matteo 6. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, dove i ladri scassinano e ne rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo occhio sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. Di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste, che sa che avete bisogno di tutte queste cose, cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Ora, nel passo che abbiamo appena letto, ci sono ben 5 riferimenti all'attitudine mentale dell'ansia. Li potete ritrovare al versetto 25, al versetto 27, al versetto 28, al versetto 31 e al versetto 34. E per tre volte è ripetuta l'espressione non siate in ansia, che letteralmente si può tradurre non vi date pensiero, ma anche non preoccupatevi, diciamo, eccessivamente. Oppure anche, ancora più precisamente, con non lasciatevi distrarre da questo o da quello. O anche se consideriamo che al versetto 32 e al versetto 33 c'è un parallelismo, cioè non siate in ansia da una parte e dall'altra parte dice invece i pagani ricercano, quindi sono in ansia, e voi invece cercate il regno di Dio. Quindi quando noi leggiamo non siate in ansia, noi dobbiamo anche, potremmo anche comprendere, non ricercate affannosamente, non ricercate prioritariamente, non ricercate avidamente queste cose. È chiaro che qua il Signore Gesù ci vuole insegnare di cosa non ci dobbiamo preoccupare e per quali ragioni non dobbiamo preoccuparcene, e poi ci vuole insegnare di che cosa ci dobbiamo preoccupare, cosa dobbiamo ricercare. Questi sono i miei due punti questa mattina. Ci sono preoccupazioni e ambizioni pagane e ci sono preoccupazioni e ambizioni cristiane. Il versetto 25, perciò vi dico non siate in ansia per la vostra vita, è chiaramente collegato con quello che precede, inizia con un perciò. Voi non iniziate mai un discorso perciò, se dite perciò vuol dire che c'è qualcosa che avete detto prima, no? È un collegamento con qualcosa che precede, no? In greco è la preposizione dia, no? E quindi è in continuità con quanto Gesù aveva detto sui tesori, sull'occhio, la visione e sul servizio ai due padroni. Quindi Gesù ci dice non siate in ansia per la vostra vita. Che cos'è l'ansia? L'ansia che non si deve avere è l'aspirazione e l'ambizione che riguarda l'affermazione del nostro essere, di noi stessi. Qui Gesù sta parlando che non ci dobbiamo preoccupare o ambire a raggiungere qualcosa che magari è considerato uno status simbolo, una posizione nel mondo. Vedete, in un certo senso sicuramente noi possiamo preoccuparci di che cosa si mangerà domani. A volte mia moglie si preoccupa, non troppo distante, ma cosa si deve mangiare oggi, cosa si deve mangiare domani? Quando andate a fare la spesa vi preoccupate di quello che dovete mangiare domani, dopodomani, ormai abbiamo anche i frigoriferi, perciò ci possiamo preoccupare di quello che dobbiamo mangiare per una settimana o un mese. Ma il senso qui è più che altro, vedete, non tanto se mangerete o meno, ma di che cosa mangerete, di che cosa berrete, di che cosa vi vestirete. Cioè la ricerca di, magari, che so, cibi particolarmente raffinati per alcuni o salutari per altri. Noi viviamo nella moda del cibo salutare, mai si deve cercare tutto quello che è organico, quello che è in un certo modo, che è allevato in un certo modo. E sapete, questo spesso e volte, sebbene io non sono assolutamente contrario a fare attenzione a quello che mangiamo e a come mangiamo, il problema è che per alcuni tutto questo diventa una ossessione, probabilmente perfino una idolatria, per la preoccupazione di introdurre nel mio corpo qualcosa che potrebbe danneggiare. Ma noi non sappiamo cosa introduciamo nei nostri corpi la maggior parte delle volte. E se ci facciamo tutti questi problemi, diventa la vita necessariamente, per forza, qualcosa di estremamente ansioso, una cura del corpo. non solo nella dieta, non solo nell'esercizio fisico, ma nell'esterno, nella cosmesi e nella chirurgia plastica. Qualche tempo fa ho visto una persona che avevo conosciuto e dopo un po' l'ho riguardata, dopo, non l'ho vista per un po' di tempo e non mi sembrava lei, era una donna, ho rivelato che si tratta di una donna. Ma perché semplicemente sembrava che avesse una decina o una quindicina o forse anche una ventina di anni in meno. Che cosa era successo? Beh, probabilmente si era andata a fare un lifting o un po' di chirurgia plastica. Sì, va bene, lo capisco. Il problema è che però la data di nascita sulla carta d'identità non cambia. Possiamo apparire in modo diverso, ma quelli siamo. Quelli siamo. E Gesù ci dice di che cosa non ci dobbiamo preoccupare. Vedete, soprattutto qui parla di questa ambizione della affermazione di noi stessi in questo mondo. Quando io ho letto questo passo, no, vi dico non siate in ansia per la vostra vita, ho detto, ma che parola sarà qui che viene tradotta vita? E bios, la vita, diciamo, biologica, no, psiche, della vostra anima. Perché vedete, presso gli ebrei non c'era questa distinzione che noi oggi facciamo, la vita biologica e la vita dell'anima. Per loro l'uomo è un'anima vivente, anima e corpo sono una sola cosa. E quindi proprio qui Gesù ci sta dicendo che noi non dobbiamo preoccuparci, essere così incentrati nell'affermazione della nostra persona, lo status, la condizione della nostra persona, l'eccessiva cura della bellezza, della sanità, del benessere, del riposo, del conforto della nostra persona. Eppure questo è esattamente il contrario di ciò che vediamo intorno a noi. E spesse volte, ahimè, lo devo dire con dolore, perfino tra i credenti, che ci sono molti che sebbene professano la fede cristiana ed evangelica, sembra che vivano soltanto per il qui e l'ora. Non riescono a ritagliare nella loro vita del tempo per il servizio, per gli altri, per la Chiesa. Non riescono a ritagliare del tempo per l'impegno e la testimonianza. Non riescono a ritagliare del tempo per cose che li proiettino al di fuori di quello che è il loro piccolo mondo. Il loro ambito, la mia famiglia, il mio lavoro, le mie vacanze, il mio riposo. Noi dobbiamo domandarci se siamo come i pagani o siamo diversi da loro. Nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di organizzare le nostre domeniche, nel nostro modo di organizzare le nostre settimane, nel nostro modo di organizzare la nostra vita. Fratelli, quello che noi stiamo leggendo qui nel Sermone sul Monte, e ci aiuti Dio a comprenderlo, è una controcultura. Se viviamo davvero secondo, per la grazia di Dio e per la potenza dello Spirito Santo, secondo i principi del Sermone sul Monte, noi siamo altro rispetto a coloro che non hanno la fede autentica in Cristo Gesù. E questa è la realtà dei fatti. Ora, tanto cosa significa questo? Che tanto la nostra esistenza quanto il nostro corpo originano da Dio, appartengono a Dio, non a noi stessi. La nostra psiche, la nostra vita, la nostra persona. Noi siamo stati acquistati a prezzo. Quando l'Apostolo Paolo deve fare quel discorso sulla fuggire la fornicazione o il peccato sessuale, Vi ricordate qual è il suo argomento? Il corpo appartiene al Signore, il vostro corpo è unito a Cristo. Non potete unirlo a una prostituta, dice. E poiché siete stati comprati a prezzo, che vuol dire? Poiché siete stati acquistati con il sangue di Cristo, qual è lo scopo del nostro corpo? Glorificate Dio con il vostro corpo. Potete leggerlo in Prima Corinzi al capitolo 6, dal versetto 13 al versetto 20. Noi viviamo per la gloria di Dio. La nostra psiche, la nostra persona, la nostra vita sono per la gloria di Dio. Questa deve essere la prima fonte di preoccupazione, piuttosto che cosa, come devo mangiare, quale, sì, preoccupiamoci pure di quello che dobbiamo mangiare, lo vedremo. Qui Gesù non intende negare la realtà, ne parlerò dopo, ma quando tutto questo diventa il centro del nostro pensiero, c'è qualcosa che non funziona. Noi con il nostro corpo, con la nostra anima, con la nostra mente, con il nostro spirito, dobbiamo vivere per la gloria di Dio. Tu esisti per glorificare Dio. E questo è il tuo primo pensiero. Paolo diceva, sia con la vita, sia con la morte, Cristo sarà glorificato da me. Il pastore Alan Dan se n'è andato qualche tempo fa, però il tempo che abbiamo trascorso insieme, no, qualcosa mi rimane per molto tempo. Il pastore Alan Dan mi ha rivelato un suo progetto. Ha detto, ho intenzione di scrivere un libro, in realtà vorrei fare una serie di predicazioni. Quando l'ho detto a mia moglie mi ha detto, no, non la fare. Vuole fare una serie di predicazioni sulla morte. E vuole scrivere un libro sulla morte. E il titolo di questo libro è Non sprecare la tua morte. John Piper ha scritto un libro, Non sprecare la tua vita. Ma Alan Dan vuole scrivere un libro sul titolo Non sprecare la tua morte. Allora, è un pensiero profondamente controculturale questo. Infatti io ho detto, vabbè, non ti aspettare di vendere molto questo libro. Non diventerai milionario, non sarà un best seller. Ma la cosa è molto seria. Con la nostra vita e con la nostra morte, noi esistiamo per glorificare Dio. Il nostro corpo vale più del nutrimento, di ciò che vestiamo, la nostra vita più di ciò che mangiamo, di ciò che beviamo, il nostro corpo più di ciò di cui ci vestiamo. Dio è il Dio della natura che ci ha creati e ci ha dato il corpo e la vita e si prende cura di essi. Non dobbiamo avere paura che ci mancherà qualcosa. Gesù qui utilizza un argomento, come si dice, a fortiori, proprio per questo dice, ma guardate gli uccelli che non seminano, che non mietono, che non raccolgono, e il Padre vostro li nutre. Voi che siete figli di Dio, ma è mai possibile che se Dio si prende cura degli uccelli e provvede per gli uccelli, non provvederà per voi? Ciò di cui avete bisogno, ciò che vi sostiene. Si tratta di un difetto di fede, quest'ansia, questa paura che ci spaventa dal prendere parte delle nostre energie e impiegarle per il regno di Dio e tenerle tutte per noi. Si tratta di un difetto di fede. Infatti quando Gesù dice sono i pagani quelli che cercano queste cose, voi non siate in ansia, persone di poca fede, gente di poca fede. Questo è il problema. Il problema è un difetto di fede che potrebbe non esserci affatto per le persone eccessivamente ansiose di queste cose, o potrebbe semplicemente essere una fede così embrionale, un difetto di fede. Al versetto 30, gente di poca fede, non siate dunque in ansia. E soprattutto, andando avanti negli argomenti di Gesù, rivela una mancanza di osservazione, di riflessione, di ragionamento. Avete notato i verbi osservate, guardate, riflettete? Gesù sta dicendo: osservate, meditate. L'universo e il mondo nel quale voi vivete non è che si è fatto da solo, l'ha fatto Dio. Dio ha creato le piante, Dio ha creato gli animali, e Dio ha creato voi, e Dio ha stabilito tutte le cose, come tutte le cose devono funzionare. Voi potete apprendere delle grandi lezioni dagli uccelletti del cielo, dai gigli della campagna, e se leggete il libro dei Proverbi, dalle formiche, dai conigli, e io potrei aggiungere dalle farfalle, dai calabroni. Tutto in questo mondo ci può insegnare qualcosa. Perché? Perché è il mondo che Dio ha fatto. È il mondo di Dio. E dovete osservarlo. Osservateli. Guardate. Riflettete. In altri termini, vedete, la fede non è qualcosa che è contraria al ragionamento, all'osservazione. Se noi poggiamo i nostri occhi sulla natura e la guardiamo come dovremmo, la nostra fede non sarà rovinata, ma migliorerà, aumenterà, perché questo è il mondo che Dio ha creato. E in definitiva, vedete, l'ansia e questa preoccupazione pagana è una questione di idolatria. Perché chi sono queste persone ansiose? Chi sono queste persone che si preoccupano a tal punto da lasciarsi assorbire da cose che si mangiano, cose che si bevono, cose che si vestono, cose che si indossano, cose che si guidano, cose che si comprano, cose che si vendono, cose che si stringono, cose che si vedono? Sono persone che la pensano così: io prima di tutto, io, i miei bisogni, io, i miei pensieri, io, i miei sentimenti, io, i miei interessi, io e le mie cose. Mentre il cristiano lo dovrebbe pensarlo in modo diverso. Dovrebbe pensare Dio e la conoscenza di Dio, Dio e la sua provvidenza, Dio e le sue risorse, le sue possibilità, Dio è il suo amore, Dio è la sua cura. Perché? Gesù ce lo dice: perché il Padre nutre, perché il Padre riveste, perché il Padre dà, perché il Padre sa. Ti prego, esci fuori da te stesso. Esci fuori da te. Quell'io, quella I maiuscola, falla diventare minuscola. E davanti mettici una D maiuscola. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. È una rivoluzione copernicana. E mettere tutto sotto sopra. Oh, se lo capiste. Oh, se lo capissimo. Di più, meglio. Quindi ci sono ambizioni e preoccupazioni che sono pagane. Nel tempo che mi resta, invece, voglio parlarvi delle preoccupazioni e delle ambizioni cristiane. Perché, vedete, avendo detto tutto questo, dobbiamo comprendere che la vita del discepolo di Cristo non è una vita di passività. Quando Gesù ci dice non vi preoccupate di quello che mangerete, poi non dice tanto il mangiare vi cade dal cielo. Statevene quieti che Dio manderà i corvi come ha fatto con Elia, che vi porteranno la carne e vi porteranno l'acqua e tutto il resto. No, non ci dice così, non è questo l'insegnamento. Dobbiamo fare attenzione perché Gesù spesso parla per iperboli. E quando parla in questo modo, noi potremmo trarne degli insegnamenti che sono profondamente scorretti, insegnamenti che sono scollegati dalla realtà, ma il vero cristianesimo non ci scollega mai dalla realtà. Il cristiano non è una persona che cammina con la testa tra le nuvole, il cristiano guarda al cielo, ma i piedi li mantiene ben a terra. E se voi guardate gli uccelli del cielo, vero è che non seminano e non mietono e non raccolgono in granai, ma venite a casa mia tra marzo e giugno e vedete questi passeri che hanno fatto della tettoia che c'è di fronte alle finestre della cucina il loro nido, che non si danno pace. Dall'alba al tramonto, in particolar modo in quei mesi, è un continuo andirivieni, perché si devono rifare le case. Io mi domando, ma perché non c'è quella dell'anno scorso? No, evidentemente aggiungono altre stanze. Io non mi domando cosa succederà se un giorno dovessi togliere quelle tegole, cosa ci sarà là sotto. Ci saranno la villa di Berlusconi fatta dai pasteri. Ma non si danno pace, dalla mattina alla sera, paglia, fieno, cose, salgono, scendono. Perché? Non sono assolutamente passivi. E quando Gesù ci insegna che noi dobbiamo guardare agli uccelli dei cieli, non ci sta insegnando la passività. Ci sono preoccupazioni e ambizioni che devono essere presenti, perché sono sane, sono raccomandate dal Signore. Infatti lo stesso verbo che qui viene utilizzato in modo negativo, quando Gesù dice non siate in ansia, non vi date pensiero, non vi preoccupate, viene usato in altri punti del Nuovo Testamento in senso positivo: preoccupatevi per cose buone. Vi faccio solo questo esempio, ma molto velocemente. In 1 Corinzi 12:25, per esempio, è detto così: perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une delle altre. Qui sta parlando della Chiesa. E quando parla di cura, parla di merimna. Lo stesso termine che sta alla radice del verbo merimnate, che è quello tradotto non vi date pensiero, significa preoccupatevi gli uni degli altri, datevi pensiero gli uni degli altri, cercatevi gli uni gli altri, aiutatevi gli uni gli altri, servitevi gli uni gli altri. E poi un altro passo in Filippesi 2:20, dove c'è lo stesso uso positivo dello stesso termine, dice: infatti non ho nessuno di animo pari a lui, qui sta parlando di Timoteo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. Avere a cuore, merimneo, sempre lo stesso verbo, merimneo, che curarsi, che si cura di quello che vi riguarda, che si dà pensiero di voi. Quindi, se il Signore ci dice che non ci dobbiamo dare pensiero, non ci dobbiamo lasciare vincere, non ci dobbiamo lasciare essere ansiosi per certe cose, ci dice che ci dobbiamo preoccupare, darci pensiero, ambire, desiderarne altre, quali? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Questo è il centro. Gesù prima ha messo in cattiva luce queste preoccupazioni, queste ambizioni pagane, poi dice qual è la preoccupazione centrale, l'impegno della vita, il desiderio, dove il cristiano mette tutte le sue energie mentali, economiche, spirituali, morali, fisiche. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Il modello cristiano è tutt'altro che passività, che indifferente fatalismo, che romanticismo. Molte volte noi pensiamo così, no? Ecco, e il paragone che vi ho fatto degli uccelli che lavorano lo esprime. Noi non siamo incoraggiati alla pigrizia, bisogna lavorare, chi non lavora non deve neanche mangiare, dice la scrittura, dice l'apostolo Paolo, ed è anche prudente fare delle provviste. Non è peccaminoso avere dei risparmi. Che cosa è peccaminoso? È consumarsi, è tormentarsi, è rodersi, è esaurirsi, è avvilirsi, è sentirsi frustrati per certe cose che vorremmo fare e non ci riusciamo a farlo, che vorremmo e non riusciamo a ottenere. Aspetta! Tutto quello che hai è benedizione di Dio. Ma ci sono delle cose in cui a un certo punto il Signore dice: no, questo non è per te. Io potrei anche desiderare di correre la maratona e prepararmi e allenarmi e avere degli ottimi tempi. Poi un paio di giorni prima che devo correre la maratona mi rompo una gamba. Potrebbe anche essere un buon desiderio quello di correre la maratona, ma chiaramente Dio mi sta dicendo: non devi correre la maratona. Quante volte noi invece ci sentiamo frustrati perché abbiamo dei desideri, delle idee, abbiamo i nostri progetti e poi vediamo che tutto sfuma. Ma ci credi che c'è un Dio che governa la tua vita? Fai e impegnati, ma ricordati che non ti devi consumare, non ti devi tormentare, non ti devi rodere. Rimettiti interamente al Signore, datti da fare, impegnati, lavora, ma ricordati che è Dio che governa la tua vita. Dobbiamo riconoscere che non tutti gli uomini e nemmeno tutti i cristiani hanno ciò di cui necessitano per vivere una vita serena. Quando Gesù ci dice queste cose, non è che ci sta dicendo che noi non avremo mai bisogni. Non dobbiamo cadere in questo indifferente fatalismo. Dio provvederà. Ma il problema, sappiamo quanta gente c'è che muore di fame nella terra. Sapete perché muore di fame? Perché c'è la maggior parte delle persone che muore di abbondanza. In questo mondo c'è abbastanza per tutti quanti. Il problema è che c'è un Occidente che è estremamente egoista e non si cura dei bisogni degli altri. Non sto proponendo un sistema, diciamo, comunista di ridistribuzione, ma una certa ridistribuzione dei beni è necessaria, è biblica, è doverosa. Noi dobbiamo preoccuparci dei poveri ed è attraverso la ricerca della giustizia. Anche questo, no? Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Il senso del regno e della giustizia di Dio ha dei risvolti nella ricerca della giustizia sociale, perché no? Il cristiano non è indifferente. Vivere in un mondo di pace è meglio che vivere in un mondo di guerra. L'altra mattina non riuscivo a svegliarmi, cioè ero sveglio nel mio cervello, ma continuavo a sognare. Ho fatto un sogno strano, non è che vi sto raccontando i sogni, pensate, ma un sogno strano che mi ha turbato nella mia mente, che era, sognavo che mi trovavo in uno scenario di guerra, che dovevo tornare a casa o andare da mia moglie e mi era impedito di andarci perché c'erano dei checkpoint, perché non mi potevo muovere, e ho realizzato in quel momento quale benedizione noi abbiamo di vivere in un tempo di pace, di libertà. E come le cose possono cambiare da un momento all'altro. E le cose che consideriamo normalissime, tornare a casa, vedere tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, da un momento all'altro possono diventare così, essere così, esserci negate. Ora, noi dobbiamo riconoscere che l'ordine è meglio del caos, l'equità è meglio del dispotismo, la giustizia sociale e civile è meglio del disordine. E i cristiani possono e devono contribuire al miglioramento di questo mondo, senza farci certamente troppe illusioni trionfalistiche. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio. È un dovere, anche per il fatto che noi dobbiamo ricordarci che anche i cristiani soffrono la fame, le malattie, e che non c'è posto per trionfalismi romantici. Alcuni pensano che qui le parole di Gesù siano che se noi siamo figli di Dio tutto andrà bene. Non è così, purtroppo. Non è così. Allora, che cosa significa? Cercate il regno e la giustizia di Dio. Cercateli prima di tutte le altre cose. Significa che, e questa è una parola per voi giovani in modo particolare, ma non solo per loro, che se vogliamo conoscere il vero successo nella vita, dobbiamo seguire questa priorità. Dio, la sua giustizia, i suoi doni. La conoscete la storia di Salomone? Davide era vecchio, stava per morire, e Dio indicò che sarebbe stato Salomone il suo successore. E Salomone, quando salì sul trono, pregò il Signore. E cosa gli chiese Salomone? Signore, dammi sapienza per poter guidare questo popolo. Vi ricordate quale fu la risposta di Dio? Vedi, se tu mi avessi chiesto la vittoria, la ricchezza, la lunga vita, non sarebbe stata la stessa cosa. Ma tu mi hai chiesto quello di cui hai veramente bisogno. Hai cercato prima il regno e la giustizia. Hai cercato la sapienza divina. Hai cercato il bene supremo. Salomone scriverà tantissimo sulla sapienza nel libro dei Proverbi. Il timore di Dio, che è il principio della sapienza. E siccome mi hai chiesto la sapienza, io ti do la sapienza e te ne do come nessun altro su questa terra ne ha mai avuta. E oltre a questo, ti do pace, ti do ricchezza, ti do tutte le cose che puoi desiderare. Se invece cerchi quelle cose, c'è il rischio che non ce l'abbia e sicuramente non avrai la sapienza, sicuramente non avrai il regno, sicuramente non avrai la giustizia di Dio. Il figlio di Salomone, Roboamo, non fece come il padre. Piuttosto che chiedere a Dio aiuto, consiglio, di umiliarsi davanti al Signore, Roboamo chiese consiglio e si rivolse a quelli della sua stessa generazione. Piuttosto che il consiglio del Signore, la legge del Signore, si rivolse ai consigli degli empi. E se leggete in Seconda Cronache al capitolo 14, lo leggevo proprio stamattina nella mia lettura devozionale della scrittura, scusate, al capitolo 12, il versetto 14, è scritto che egli fece il male, Roboamo, perché non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore. Ragazzi, cercate il Signore, cercatelo mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino. Il tempo passa e non sempre sarà data la possibilità di umiliarsi davanti al Signore, non sempre. La porta rimarrà aperta, fino ad oggi la porta è aperta e Cristo vi invita ad andare a Lui. Cristo vi invita, Cristo vi dice: vieni qua, getta le tue sollecitudini, i tuoi dubbi, i tuoi peccati ai miei piedi. Io ti perdono, ti accolgo, ti trasformo, ti tolgo i dubbi. Domani non lo sappiamo se sarà possibile. Questa parola è per voi, per quanti ancora non conoscono il Signore. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre Egli è vicino. Cercate il Signore, ma questa non è una parola solo per i giovani, questa priorità deve durare per tutta la vita. Salomone, purtroppo, non lo fece. Ci fu un momento nella sua vita in cui non cercò più il Signore come aveva fatto all'inizio, e questo è una paura che deve animare e essere presente nella nostra vita, anche di voi che avete fatto una vera e autentica esperienza, la realtà dello sviamento, nella benignità di Dio, secondo la promessa del Signore. Chiaramente Salomone fu preservato, ma Salomone fece tanto male. Quello che aveva cercato prioritariamente all'inizio della sua vita da re, non lo fece in seguito. Sapete, alla mezza età si perde la testa e si può perdere la testa anche nella vecchiaia. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a cercare il Signore prima, che non significa solo presto nella vita, da giovani, ma prima, ogni giorno della nostra esistenza, prima di fare altre cose. Inizia la tua giornata pregando, inizia la tua giornata leggendo la Bibbia, inizia la tua giornata gettando i tuoi pesi davanti al Signore, inizia così. Se non lo fai, se non cerchi prima il Signore, non lo cercherai dopo, non lo cercherai dopo. E lo sapete benissimo, quante volte il diavolo, ci inganna. Vabbè, sì, intanto fai questo, poi lo farai. Intanto fai questo, vabbè, poi c'è tempo, però avrai un momento di tempo, e poi passano la mattinata, passa il pomeriggio, passa la sera, poi siamo stanchi, è finita. Cercate prima il regno di Dio, a costo di mettere la sveglia mezz'ora prima. quel tempo si dice che una volta Lutero disse: oggi ho tante di quelle cose da fare che se almeno non prego 3 o 4 ore non riuscirò a farle. Non lo so, vabbè, ma non 3 o 4 ore, per alcuni di voi forse 3 o 4 minuti sono già tanti. Questo è il mio timore. Affidatevi a Lui per il vostro futuro e non sarete delusi ma sorpresi. Gesù conclude parlando del domani. Oh, quanto è importante questa parola. Il domani, non so se farò un'altra predicazione su questo, ma Lui conclude dicendo: il domani si preoccuperà di se stesso, basta ciascun giorno il suo affanno. L'ho detto in questi giorni, però sapete, ci sto riflettendo molto. Il cielo, quello che ci aspetta, il futuro. Noi, Gesù ci riporta in questa dimensione escatologica di quello che verrà. Noi non dobbiamo preoccuparci di quello che verrà, dobbiamo desiderare e attendere quello che verrà. Noi siamo miopi, guardiamo al passato e guardiamo al presente e non riusciamo a scorgere il futuro. Ma lo sapete che il futuro ci è stato rivelato? Tante volte pensiamo a un passo dell'Epistola ai Corinzi: le cose che occhio non ha veduto, che orecchio non ha udito, che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che ha preparate per coloro che lo amano. E noi diciamo: chissà come sarà il cielo, perché noi diciamo il versetto successivo, che dice: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Noi lo sappiamo che cosa ci riserva il futuro: la gloria del cielo, della casa del Padre. Ci pensate alla casa del Padre? Pensare alla casa del Padre fu quello che portò il figlio prodigo sulla via del ritorno, sulla via del ravvedimento. Quindi ci sono solo due tipi di preoccupazioni e ci sono solo due tipi di ambizione. Quale state vivendo? Concludo con un testo di Pietro che dice così, prima Pietro 5, 6 e 7: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Preghiamo. Signore, quale grande sollievo sapere che Tu hai cura di noi. Quale grande sollievo sapere che abbiamo un Padre nel cielo. Perdonaci, oh Signore, di tutte le nostre ansiose preoccupazioni e le nostre idolatrie, oh Signore, che ci fanno agire da uomini e donne di poca fede. Aiutaci e insegnaci a gettare davvero su di Te ogni nostra sollecitudine, nella certezza che Tu Ti prendi cura di noi. Te lo chiediamo per amore di Cristo. Amen.